Non sanno la differenza tra un fisso e un variabile e vanno a catel Bitcoin, ma se vi fregano vi sta bene.
Che i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Il grande Ptor, figlio di Khmer, della tribù di Star, della terra desolata del Xnir, uno degli ultimi sette saggi, Vrurganer, Rastafaring, Zuzar, Paranfusus e Tarin, Ptor, colui che era, colui che è stato e colui che sempre sarà.
Vorrei prendere le distanze, Deborah, da questo dileggio che avete voluto fare tu e Marco Lombardo.
Perché? Scusami, un po' di creatività per partire, come quella che io ho messo in campo questa mattina per raccontare dell'operazione di STM, dell'investimento con...
Il famoso carburo di Sicilio?
Guarda, mi voglio cospargere il capo di cenere, però vorrei assicurare a tutti gli ascoltatori e in primo luogo a Pietro Lacorte, che si è accorto della clamorosa gaffe in onda, che io non me ne sono minimamente resa conto di averlo detto.
Ma secondo me invece
carburo di silicio,
sì, però,
non Sicilio, però sì.
Poiché l'operazione riguarda una società che ha sede, che ha un insediamento
molto,
in Sicilia,
molto rilevante,
è
peraltro
chiaro che tu hai voluto, con una sintesi,
sì,
devo dire tacitiana,
grazie,
quasi
grazie,
riunire l'informazione per gli ascoltatori,
esatto,
quindi il famoso carburo di silicio che sarà trattato in Sicilia,
certo,
che è il carburo di Sicilio.
Io adesso mi cospargo il capo di cenere, mi
di
do
Sicilia,
anche due frustate di silicio. Perché?
Di Sicilia.
Vabbè, quindi scusatemi, io vi posso assicurare. Sai che poi temo di aver fatto la stessa medesima gaffa anche nel collegamento delle 9 di stamattina?
Non me ne sono accorto, perché ero in ascolto e non me ne sono accorto.
Vabbè,
però...
invece gli ascoltatori se ne sono accorti in tanti e prontamente hanno evidenziato la gaffa nel corso di Uno Nessuno 100.000. Comunque, qua spero adesso nei prossimi collegamenti di non doverci più tornare. Ma perché le monetine di Daniele Silvestri e soprattutto i corti di Aldo, Giovanni e Giacomo?
Perché volevate fare gli spiritosi, io ho già detto che prendo le distanze nei
dai
confronti delle monete axumite.
Tu che sei un serpente corallo, cioè sai, no, che la...
Le monete axumite sono le monete del regno di Axum e devi sapere che saranno oggetto di, saranno una degli oggetti battuti all'asta da Record
lo scorso,
il 6 e il 7 giugno,
sì,
in sala Bolaffi
giovedì
a Torino,
venerdì, esatto, a fare da concorrenza alla Banca Centrale Europea Bolaffi.
Ci sarà questa collezione di monete axumite. Il regno di Axum, che è stato un regno dell'Africa orientale attivo dal IV secolo avanti Cristo e poi per diversi secoli dopo Cristo, nel 325, quindi 2 anni dopo l'editto di Costantino famoso, quello del 323,
non sta leggendo niente, mi sta proprio facendo la lezione di storia in faccia, così spudoratamente.
Nel 325 d.C. introdusse per primo il segno della croce sulle sue monete, per questo hanno un valore così importante. Quindi Ptor, figlio di Khmer, eccetera, eccetera, quelle cose lì, però questi qua di Laxum, devo dire che io ho fatto questo ripasso intensivo su Wikipedia, protettrice degli ignoranti, e come vedi ha dato i suoi frutti, quindi posso adesso candidarmi per questa asta da Bolaffi.
Benissimo, appuntamento, lo ribadiamo, il 6 e il 7 giugno a Torino, 25 secoli di storia numismatica che saranno raccontati attraverso oltre 3.000 lotti durante questa asta di monete con dei pezzi davvero pregiati che adesso non stiamo ad elencarvi perché abbiamo una marea di argomenti questa mattina, due di denari.
Vero.
E diciamo che l'ospite che ci ha raggiunto in studio ci guarda un po' sbigottito, per fortuna che è arrivato presto.
Forse se ne vuole andare.
Ha già,
già
avuto modo di apprezzare le nostre qualità burlone. Salutiamo il dottor Fabio De Martini, amministratore delegato di Uno Energy, perché riproponiamo naturalmente un altro martedì dedicato alle bollette. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno anche ai telespettatori, ai, scusate, ai radioascoltatori.
Prima gaffe, è la giornata delle gaffe, lei
faccio...
però è autorizzato a farle,
sì,
io non tanto. Vabbè, detto questo, Mauro, ho già detto che appunto ritorniamo sul tema della liberalizzazione del mercato, in questo caso dell'energia, perché è la prossima operazione più imminente, quella della luce, e però poi nella prima parte dobbiamo ritornare sul tema che abbiamo affrontato ieri.
Gli incentivi dell'auto, perché molte cose sono rimaste, molte, insomma, diverse cose sono rimaste inevase proprio per mancanza di tempo. Allora abbiamo convocato un altro esperto dei nostri, del nostro parterre di esperti di valore mondiale, che risponderà ad alcune delle cose che non siamo riusciti ad affrontare ieri. Quindi nella primissima parte della trasmissione sarà ospite Stefano Sirocchi, commercialista, esperto per il Sole 24 Ore. Ieri ha firmato proprio sul Sole 24 Ore un'intera pagina dedicata agli incentivi dell'auto. Ci ritorniamo. I numeri sono quelli abituali, li do io.
Certo.
Tanto io do i numeri spesso. 800
No, stamattina la regina sono io.
800 24 00 24 è il numero verde, naturalmente, che vi serve per intervenire in diretta, oppure 349-238-6666, numero per SMS e WhatsApp. Sai che non hai detto che nella asta di Bolaffi ci sarà anche una monetazione marchigiana preunitaria? Pesaro, Urbino saranno rappresentate.
Lo sai che noi siamo low profile, siamo modesti e quindi diciamo valorizziamo un po' poco queste nostre... questi nostri pregi. Quindi grazie però per essertene accorto.
È strano che il tuo campanilismo non sia subito scattato.
Esatto.
Come fa di solito.
Stamattina ero concentrata sulla gaffe di prima mattina. Quindi...
stavi pensando alla Sicilia, secondo
esatto,
me.
Alla, alla silicia.
Pietro la Corte, andiamo.
Dillo a due di denari. Ti ho fatto
entrare nel mio... Buongiorno, io ho un euro 4 e vorrei prendere un'altra macchina sempre usata. Ci sono incentivi per gli Euro 4, grazie.
Buongiorno, volevo chiedere, l'ISEE si intende l'ISEE personale della persona che poi si intesterà la macchina o l'ISEE familiare? Grazie, Simone dalla provincia di Verona. Buona giornata.
Peraltro, Mauro... No, ascoltiamola perché... Brum 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 ci vorrebbe stamattina. Brum brum brum,
prendi la mira, baby. Questa qui l'ho scelta apposta.
Beh, con tutto quello che mi hai detto prima, adesso io dovrei ricambiare, appunto, così un po' commentando le tue scelte musicali.
A me questa canzone piace, cosa ci posso fare?
Beh, è adattissima al tema di oggi. Allora, tra l'altro, Mauro, volevo sottolineare un aspetto, poi vi lascio al vostro mondo dei motori. Ieri tanti ascoltatori hanno anche scritto: non arriviamo più alla fine del mese, ma chi se la può permettere adesso un'auto nuova? Figuriamoci le innovative, le super performanti dal punto di vista energetico, le elettriche battono invece ogni previsione. Le prenotazioni delle auto elettriche con gli ecobonus a 8 ore e mezza dall'apertura della piattaforma ieri erano già esaurite tutte le risorse stanziate per le auto elettriche disponibili appunto al 3 giugno. Non leggo altro, ma mi pare che già questa prima affermazione appunto denoti il successo dell'operazione del bonus auto. Partenza sprint, ancora tanti quesiti da parte degli ascoltatori ai quali proviamo oggi a dare una risposta.
Lo facciamo come annunciato con il dottor Stefano Sirocchi, commercialista, esperto, firma del Sole 24 Ore, nonché voce spesso di Due di Denari. Buongiorno, bentornato dottor Sirocchi.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, qui diciamo la confusione resiste sotto il cielo, parafrasando il grande timoniere. Euro 4, vorrei un'altra macchina usata. Ci sono incentivi per gli Euro 4? Allora, se uno rottama un Euro 4, mi pare di ricordare.
Sì, allora, sostanzialmente l'ascoltatore vorrebbe prendere appunto un'auto usata, quindi... acquistare un'usata e a questo punto possiamo dire che sicuramente può accedere perché le autovetture usate rientrano nel perimetro di applicazione del nuovo decreto del 25 maggio scorso e diciamo ci sono naturalmente delle condizioni da osservare, prima fra tutti il fatto che l'auto diciamo l'auto usata che si vuole quindi acquistare sia un'auto di prima immatricolazione in Italia e che soprattutto non abbia già fruito di precedenti eco bonus, quindi le precedenti tornate degli incentivi, in ultimo quelli del 6 aprile del 2022 e successive modificazioni, ovviamente diciamo questo veicolo target, questo veicolo che vorrebbe che si vorrebbe acquistare non deve essere già beneficiario di questi incentivi. Detto ciò, il contributo è di 2.000 euro E tra l'altro ci sono le altre condizioni comunque della lettera F del comma 1 articolo 2 che spieghiamo subito, ossia il, per prima cosa il veicolo da rottamare deve essere un veicolo ovviamente M1, di categoria M1 e
sì, un autoveicolo
un'autovettura,
sì.
Esatto, un'autovettura di classe fino a Euro 4 quindi diciamo deve essere, naturalmente può essere Euro 1, Euro 2, insomma Euro 0, quindi deve essere uno comunque insomma un po' datato. Poi è necessario che comunque si sia proprietari di questo veicolo di almeno 12 mesi, questo ovviamente per motivi antielusivi.
Sì. Certo, insomma, per evitare che qualcuno compri la macchina, rilevi la macchina del nonno e poi come dire, usi istantaneamente l'incentivo, quello rimasto, perché come diceva Deborah prima, la parte per
sono già volati via tutti.
Il cosiddetto full electric, quindi quello che sta nella carta di circolazione al punto V7 tra 0 e 20 grammi di CO2 per chilometro.
Esatto, e poi diciamo l'autovettura che acquisterà, che vuole acquistare, deve essere almeno Euro 6 con emissioni inferiori a 160 grammi chilometro, quindi comunque quello che si va a acquistare deve essere comunque un veicolo ecologico. E l'ultimissima condizione è che il prezzo di mercato di questo veicolo deve essere fino a 25.000 euro, quindi prezzo medio di mercato che si potrà vedere anche dalle riviste di settore, insomma.
C'è stata un po' di confusione ieri sulla cosa dell'ISEE, nel senso, allora, la soglia di ISEE che dà diritto a, possiamo dire, un ulteriore sconto, un ulteriore incentivo che incrementa l'incentivo è a 30.000 euro. Poi c'è invece una soglia a 35.000 euro per quanto riguarda il prezzo massimo per chi acquista, per la persona fisica che acquista con l'incentivo. Quindi una cosa è il prezzo di mercato 35.000, altra è la soglia ISEE 30.000.
Ma dobbiamo considerare quello individuale o quello familiare, chiedeva l'ascoltatore nel vocale Stefano Sirocchi.
Sì. Certo, allora diciamo che l'ISEE è un indicatore che fotografa la situazione economica del nucleo familiare e diciamo la ragione di questi ISEE è quella di consentire di accedere, diciamo, a prestazioni agevolate, a prestazioni sociali come di solito, non so, quelli pubblica utilità, telefono fisso, luce, gas, eccetera, a patto che si è ovviamente sotto certe soglie. Nel nostro caso, quindi degli autoveicoli, in particolare delle autovetture, diciamo è stato previsto, e qui in realtà diciamo già in passato c'era stato comunque era stato agganciato all'ISEE per passati incentivi. Dei veicoli e comunque viene riproposto, e in questo caso, come avete ben detto, la soglia è 30.000 euro, quindi coloro i quali hanno un ISEE del proprio nucleo familiare fino a 30.000 euro possono non solo accedere alle previsioni 0, 20, 21, 60 che sono le classi di emissioni più ecologiche, anche più avvantaggiate, che beneficiano un contributo più alto, ma addirittura hanno una maggiorazione di questi contributi del 25%. Facciamo un esempio, cioè anziché avere un contributo base di 6.000 euro nella fascia 0-20 si ha 7.500. Abbiamo detto che questi sono già esauriti, questi
sì,
0-20
sono andati esauriti già nella giornata di ieri.
Esatto, quindi si può puntare al 21,60. 21,60 sono le emissioni, ovviamente abbiamo detto CO2, quindi sostanzialmente le ibride plug-in. Sì. Per queste c'è di base un contributo di 4.000 euro. Nel caso ovviamente delle persone, o meglio nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro, questo contributo aumenta di 1.000 euro, quindi va a 5.000 euro. Va detto che se c'è rottamazione naturalmente il contributo aumenta e va anche detto che se vengono confermate le indicazioni dello scorso anno, passate, possiamo considerare che per via per prassi è stato indicato come un unico veicolo agevolato, super agevolato, quindi per coloro che stanno sotto i 30.000 euro, per nucleo familiare, quindi un unico veicolo può essere poco di questa maggiorazione del 25%.
Quindi non possiamo comprare un'auto io e un'auto mia moglie, per capirci, usufruendo gli incentivi, questo è il senso. Se avessimo adesso, io che uno abbia un ISEE sotto i 30.000 euro e compri due veicoli elettrici,
due belle,
come
Tesla
dire,
50.000 euro,
il modello di ingresso della Tesla sta sopra i 40.000 euro, mi pare, di listino. Poi naturalmente cosa diversa sarà la trattativa col concessionario. Una cosa forse non l'abbiamo mai detto, Sirocchi, le chiedo conferma: la macchina che io acquisto, la vettura che io acquisto con questi incentivi, me la devo tenere per almeno un anno?
Sì, allora ecco, questo è diciamo molto interessante come requisito, nel senso che è richiesto per le persone fisiche 12 mesi e 24 mesi per le persone giuridiche. Quindi quest'anno, e questa è una grande novità, perché fino all'anno scorso potevano accedere all'ecobonus soltanto i privati e le società di autonoleggio, mentre invece col nuovo decreto, quindi sostanzialmente da ieri, è possibile anche per le aziende accedere a molti di questi contributi. Quelli che abbiamo detto sicuramente sì, i 6.000 e i 4.000, quindi 0,20 e 21,60 come emissioni CO2, sono accessibili anche alle persone giuridiche, quindi ad esempio società di capitali, ma anche professionisti, quindi tutti coloro che hanno una partita IVA da ieri possono accedere a questi incentivi, mentre prima gli erano preclusi.
Allora, intanto fioccano i messaggi di tutti coloro che contestano un po' l'impianto dell'operazione e sostengono che Ne prendo uno per sintetizzarne molti. Fabio scrive: con i prezzi che girano sulle elettriche, cosa ci faccio? Con un ISEE a 30.000 euro, saranno anche discutibili i parametri scelti, di fatto tutti il bonus ieri è andato esaurito, appunto. Come abbiamo detto,
qualcosa però di utilitarie in elettrico con prezzi inferiori c'è è sul mercato. Tra l'altro rispondo, ne approfitto, Deborah. Uh-huh. Marco dice: i prezzi che dite per i prezzi delle
IVA
vetture
meno,
sono più IVA, senza IVA, 35.000 euro ho detto, ad esempio, più IVA, quindi questa è l'indicazione. Poi tutti gli altri, dico, se andate in concessionaria, gli specchietti che sono apparsi ad esempio ieri sul giornale, realizzati da Stefano Sirocchi, ce li hanno anche lì, quindi potete così scegliere anche il modello sulla base di questo.
Un paio di notizie invece apparse sulla stampa delle ultime ore, perché il settore dell'auto è davvero in fermento per tutta una serie di problematiche e campagne di richiamo. Vi ricorderete che noi la settimana scorsa abbiamo dedicato un approfondimento alla campagna di richiamo airbag della Citroen, che sta gettando nel caos veramente diverse migliaia di automobilisti, perché questa campagna coinvolge 605.000 auto dei modelli Citroen C3 e DS3 prodotte tra il 2009 e il 2019. Ne abbiamo scoperto un'altra: Tesla ha richiamato 125.000 auto per problemi alle cinture di sicurezza. Questa notizia è stata riportata dal Detroit News Online, per riparare appunto un sistema di allarme delle cinture di sicurezza che potrebbe aumentare il rischio di lesioni in caso di collisione. E già lo scorso mese Tesla aveva richiamato 3.878 dei suoi Cybertrucks 2024 dopo aver scoperto che il pedale dell'acceleratore avrebbe potuto staccarsi e incastrarsi nel pavimento interno, aumentando il rischio di incidente. Un'altra che abbiamo scoperto questa mattina: in Giappone Toyota è al centro di un'indagine promossa dal governo, una indagine che riguarda anche altri quattro produttori di automotive accusati di aver falsificato i test di certificazione di alcuni dei loro modelli in Giappone, per l'appunto. E qua chi più ne ha più ne metta, Mauro, attenzione, perché il settore è veramente in questo momento sotto i riflettori più che mai.
Allora, noi ringraziamo Stefano Sirocchi, vi invitiamo a appunto recuperare quanto ha scritto ieri sul Sole 24 Ore. Anche sul sito del Sole 24 Ore ci sono diverse indicazioni. La puntata di ieri in cui abbiamo ospitato Plinio Vanini è recuperabile invece dal nostro sito www.radio24.it. Tutto ciò premesso, magari poi con lei, Fabio De Martini, parliamo della diffusione delle colonnine, visto che voi fornite elettricità. Quindi insomma, una delle perplessità che hanno gli automobilisti nell'acquistare un'auto full elettrica, ma poi la colonnina la trovo, perché effettivamente non sono ancora evidentemente così diffuse. Non so qual è la sua percezione.
La percezione è che bisogna andare un po' di pari passo tra il parco elettrico e anche la diffusione delle colonnine, quindi una tira l'altra, e quindi bisogna un po' che il mercato si muova un po' insieme, se no si rischia o di avere la macchina senza la colonnina o avere le colonnine senza la macchina.
Senza le macchine. Allora, ringraziamo Stefano Sirocchi. Deborah, devo dirti che mi devo iscrivere oggi alle GAF del da giorno, cioè non c'è solo il Sicilio, ma io anche ho rinviato di una decina d'anni l'edito di Costantino, me lo fa notare un'ascoltatrice che ringrazio. È del 313, non del 323, bestia, cioè, avrebbe detto il mio professore di storia.
Ma
bestia.
Dai, che la mia è più grave, la tua non è grave. Studiato stamattina al volo tutto il regno di Axum.
Mentre il regno di Axum ha posto il segno della croce sulle sue monete nel 323, si pensa 323-325. Comunque è stato uno dei regni più importanti, muoveva dall'Africa orientale, diciamo più o meno in Etiopia, ecco, se vogliamo dare un'indicazione.
È molto bello tutto questo.
Stocks are mixed this morning, please. Stocks Market, Deborah, le borse.
Vogliamo Deborah al Ministero dell'Industria e Commercio. Vogliamo la Rosciani, top.
Borse in diretta.
Seduta di forti ribassi per le borse europee, sono nell'attesa per il meeting di giovedì della Banca Centrale Europea a Londra, -0,7, Parigi -0,78, Francoforte -1,10, peggio di tutte Piazza Affari -1,27% sul FTSE MIB, Milano trascinata al ribasso dai titoli bancari e dai titoli energetici, Unicredit -4,20, Monte dei Paschi -4, Biper Banca -4, calo di 3,5 punti per Saipem e calo per Eni del 2,7%. Mentre sono in rialzo di 2 punti Brunello Cucinelli ed STM. L'euro si rafforza sul dollaro a 1,0877 in questo momento. Torniamo subito con due di denari.
Due di denari.
Pensa un po' al bromuro di Calabrio.
Chiudere il cerchio, le monete axumitiche sono le uniche fatte in carburo di Sicilio.
Concordo con tutto il resto degli ascoltatori. Il 7 percepirò lo stipendio o l'8, e tra rata, cioè tra l'assicurazione dell'auto, la rata dell'ultima rata del riscaldamento del condominio e la Vodafone, io ho finito lo stipendio. Il giorno che lo prendo, che ce l'avrò nel conto corrente, farò i 3 bonifici e avrò finito lo stipendio. Quindi, di cosa stiamo parlando, ragazzi? Che macchine elettriche!
Buongiorno, volevo consigliarvi di fare riferimento anche ad altre marche quando parlate di elettrico, perché citate la Tesla, che è evidentemente uno dei modelli di alta gamma, mentre ci sono la Dacia piuttosto che la Citroen, che fanno delle auto elettriche che partono da 20-25 mila euro.
Anche nel settore dell'energia c'è uno Energy, e infatti oggi li abbiamo chiamati a raccontarci un po' come stanno affrontando questa delicatissima fase di passaggio al mercato libero, perché ancora è tale per la confusione che è in testa a molti consumatori che non hanno ancora fatto una scelta. Dottor De Martini, bentornato dopo averla fatta esibire sulle colonnine appunto per il rifornimento di energia delle auto elettriche. Appunto, ritorniamo sul core business. Mauro, da che cosa si parte?
Ma guarda, innanzitutto partiamo da una presentazione, perché A1 Energy è uno dei principali operatori privati che opera nel settore. Voi fornite sia energia elettrica sia gas.
Sì, noi abbiamo iniziato con la liberalizzazione del mercato nel lontano ormai 2000-2001, e quindi siamo un'azienda completamente privata come capitale, e poi negli anni abbiamo sviluppato anche gli impianti fotovoltaici, servizi di efficientamento. Ultimamente abbiamo acquisito un'azienda che fa proprio mobilità elettrica, quindi diciamo che
colonnine.
Colonnine, quindi abbiamo un po' allargato anche la gamma dei prodotti che offriamo, e quindi operiamo su questo mercato da tanti anni. Diciamo nell'indagine dell'autorità per l'energia sui principali player di mercato sul mercato del gas, noi siamo nel mercato retail l'ottavo operatore nazionale.
Quindi, nella top 10 come Radio 24 con il panorama delle radio.
Allora, allora voglio metterla in imbarazzo, poi le chiedo come sta andando questa transizione, perché è una fase complicata, come sa, noi oramai da mesi, tutti i martedì o quasi tutti i martedì ci occupiamo di bollette, ci occupiamo di questo passaggio al mercato libero, o meglio dall'uscita, che è un'uscita molto molto lenta, molto accompagnata.
La fine dell'era del tutelato, nella sostanza. Ecco.
E di questo magari, di come stanno reagendo i vostri utenti, i vostri consumatori, come vi state posizionando voi, parliamo dopo. Voglio mettere invece in imbarazzo dicendo ieri però l'antitrust ha dato una moral suasion, insomma cartellino giallo.
Ho tirato ad orecchie, sgridata.
Non a voi, devo dire, non a voi, però a tanti, anche grandi, grandissimi
diciamo
player.
Diciamo che se fossi stato nell'elenco sarei più in imbarazzo oggi, invece
ma non le chiediamo un parere sulla concorrenza. No, però invece la domanda è, ma non riuscite voi tutti, voglio dire, a essere, non si riesce a essere un po' più comprensibili nella comunicazione delle bollette? Perché questo è quello che ci dicono anche sempre gli ascoltatori: non riesco a fare dei confronti, sono in difficoltà, capisco delle cose dalla bolletta di un operatore, ne capisco delle altre dal sito di un altro operatore, cioè faccio fatica a mettere in comunicazione, a confronto, le varie voci. Oddio, noi consumatori siamo anche un po' decoccio, come si dice a Roma, però forse un pochino di confusione c'è.
Ma diciamo che ci sono degli aspetti anche tecnici per cui in alcune situazioni è veramente difficile anche fare dei confronti oggettivi tra le varie proposte. Credo che sarà un percorso che comunque ci porterà negli anni a maggior facilità di comprensione, perché come tutti questi passaggi un po' epocali, il consumatore piano piano prenderà coscienza e quindi avrà maggior percezione di quelle che sono le offerte che ci sono sul mercato, che sono le più varie. Quindi poi dipende dal tipo di società, ci sono società che hanno puntato molto più sull'aspetto digitale, noi per esempio abbiamo puntato molto più su un aspetto territoriale di conoscenza fisica dei nostri venditori, che diciamo a differenza di tanti operatori, noi abbiamo tutti i venditori che sono dipendenti della società, quindi quindi come dire, quando vanno a proporre un contratto
diventa il consulente finanziario diretto,
diciamo che fa una consulenza, poi lavorando sul territorio diciamo non può permettersi di fare brutte figure, perché noi puntiamo tanto proprio sul rapporto personale con i nostri clienti, e il miglior modo per accrescere la base clienti è il passaparola. Se tu operi in maniera corretta, con trasparenza, chiarezza, sicuramente hai dei benefici sul medio-lungo termine. Non per niente noi lavoriamo così da 22 anni.
Il tema della reputazione quindi è fondamentale. Voi avete fatto anche un'altra scelta, quella di sfruttare le competenze di un call center in-house, quindi di non affidare l'attività di contatto anche con la clientela sfruttando un'eventuale agenzia esterna o società esterna.
Diciamo che già il termine call center già richiama una struttura esterna,
sì.
No? Diciamo che noi fondiamo il rapporto col cliente su fornire la massima qualità possibile. È chiaro che un call center interno, anche qua cito un'indagine dell'autorità sul mercato, diciamo sempre del 2022, sulla qualità dei call center. Il nostro call center risponde mediamente alle oltre 20.000 telefonate che riceviamo al mese in 6 secondi. La maggior parte dei nostri competitor risponde mediamente in 150 secondi.
Un paio di minuti, quindi, abbondanti.
Sì, però lei immagini di avere un problema, di voler sapere, per esempio, che ne so,
perché
chiarezza della bolletta,
di 250 euro e ho tenuto sempre casa chiusa.
Quindi intanto rispondi veloce, che non è mai male, e in più mi permetto di dire che la qualità di un dipendente interno che lavora nell'azienda, che quindi conosce l'azienda a fondo perché anni che conosce le problematiche, chiaramente dà una qualità nella risposta al cliente superiore a chi può fare oggi l'operatore per il settore energy e domani fa l'operatore semmai per i servizi finanziari o per le telecomunicazioni. Quindi la conoscenza del mercato, quindi della bolletta, è chiaramente più alta, a maggior ragione in un mercato come avete voi, anche voi, evidenziato, molto confuso, molto,
e soprattutto molto poco appetibile in questo momento, perché di offerte interessanti purtroppo non se ne trovano. Cosa aveva detto ieri l'ascoltatore Mauro che ci ha mandato
che
il messaggio?
Che non riusciva a trovare, usando il comparatore sul sito di Arera, arera.it, non l'abbiamo detto, non riusciva a trovare un'offerta che battesse quella che gli verrà praticata restando nel mercato a maggior tutela. Perché allora, riepilogo per chi si fosse messo in collegamento solo ora: dal primo di luglio chi è nel mercato di maggior tutela ma non ha diritto di restarci, perché non è un cosiddetto vulnerabile, quindi over 75 anni piuttosto che con altre categorie con problemi gravi, gravissimi anche di salute,
una 104,
sì. Allora questa persona verrà affidata, per così dire, a una sorta di mercato a tutele graduali che verrà, e il prezzo verrà stabilito, è stato stabilito in seguito a una serie di aste che si sono svolte nei mesi scorsi, aste che hanno però un prezzo appunto molto, molto basso, cioè sono stati aggiudicati i lotti degli utenti, dei consumatori, a prezzi molto bassi. Diceva questo ascoltatore: io non riesco a trovare nessuna offerta sul mercato libero che mi batta quella lì che mi viene prospettata dal primo di luglio in avanti. È corretto questa cosa?
Allora,
Martini?
È corretto probabilmente se uno cerca una tariffa variabile, nel senso che su una tariffa variabile, così come è quella della maggior tutela, lo sconto che è stato aggiudicato in queste aste fa sì che difficilmente sia possibile migliorarla. Chiaramente se invece ci sono altri aspetti che vengono considerati, per esempio una tariffa a prezzo fisso oppure una tariffa a prezzo variabile, noi per esempio stiamo lanciando, tra breve lanceremo un'offerta che chiameremo Agile Med, che unisce anche una convenzione per poter avere accesso a strutture sanitarie, per avere sia la questione di controllo, sia per prestazioni sanitarie a tariffa agevolata, quindi verrà fornito 5 PIN a ogni nucleo familiare, per cui ci sarà questa piattaforma per poter accedere a queste questi prestazioni servizi. Quindi ci sono sensibilità diverse. Mi lasci dire un'altra possibilità che proponiamo. Noi abbiamo un'offerta che si chiama Energia Etica, che è un'offerta che è stata certificata da Vegan OK, che è una società che certifica tutto quello che riguarda il rispetto dell'ambiente e che riduce il proprio impatto nel mondo animale. E quindi questa fornitura di energia elettrica certificata come proveniente esclusivamente da impianti fotovoltaici, c'è una garanzia di origine, quindi,
sì,
in modo tale che non arriva da fonti rinnovabili che però hanno un impatto sul mondo animale, come l'eolico per esempio e l'idroelettrico. Quindi ci sono diverse cose. Quell'offerta lì effettivamente sul piano della tariffa variabile ad oggi
non credo che ci sia. Ci fermiamo un attimo perché ci sono informazioni sul traffico.
Meazza, Rosciani, adesso non ricordo più la rima che volevo fare, non importa, forza Juve.
Due di denari.
Un consumatore normale non deve essere capace di leggere la bolletta, l'avete capito o no?
Forse voleva essere, cioè, nel senso che c'è una volontà di non essere trasparenti, però io non sarei più di questo parere. Senta, le faccio, visto che siamo in tema De Martini, faccio la domanda a Fabio De Martini, amministratore delegato di Uno Energy. fisso o variabile, perché lei in realtà già un pochino ci ha risposto prima, cioè scelgo, devo passare dal mercato di maggior tutela, devo andare sul mercato libero, scelgo una tariffa fissa o una tariffa variabile. Lei prima ha subito posto l'accento su, però guardate le condizioni a contorno che vi mettono quando vi danno una tariffa fissa, perché sul variabile qual è il punto di convenienza? Io non le chiedo di fare frate indovino, magari l'energia rincarerà ancora o non rincarerà più.
Qualsiasi, diciamo che qualsiasi risposta può essere ovviamente giusta e sbagliata. In questo momento il prezzo, diciamo che sicuramente è sceso molto dal momento di picco che abbiamo avuto diciamo 2 anni fa, non è ancora arrivato però alla situazione, diciamo, pre-guerra, per dire. Per individuare
quindi, però, questo crollo dei flussi dalla Norvegia che sta riportando il gas di nuovo su livelli molto alti, siamo ai massimi da 6 mesi, quindi c'è una forte suscettibilità in questo.
Ma purtroppo ormai il sistema è molto più volatile di prima, perché dipende molto di più dalle importazioni di GNL, quindi dalle navi, e quindi l'importazione con le navi è molto più come dire, più volatile come mercato, mentre prima è chiaro che la fornitura che arrivava dalla Russia garantiva un flusso costante, perché quel gas lì o arrivava in Europa o arrivava in Europa. Quindi il sistema però devo dire che ha retto bene, perché abbiamo avuto momenti molto difficili, c'è stata una reazione importante, devo dire anche in Italia abbiamo avuto un'attenzione, una velocità di esecuzione non così facilmente prevedibile,
non consueta.
Devo dire che siamo stati bravi, e quindi il sistema sicuramente è ancora fragile per i motivi geopolitici che ci sono nel mondo, però sicuramente anche molto più sicuro. Purtroppo è soggetto a grande volatilità, basta un minimo inciampo in un gasdotto anche fuori, diciamo, dal nostro interesse, diciamo, diretto, che fa sì che i prezzi possano aumentare, ma niente a che fare con il livello di prezzi che avevamo raggiunto 2 anni fa.
Però questo richiamo alla volatilità mi fa capire che se si sceglie il variabile, poi bisogna essere anche pronti,
esatto.
a qualche picco, magari a qualche discesa, ma anche a qualche picco.
Esatto, ma direi, guardi, il prezzo fisso va visto un po' come un'assicurazione, cioè uno che fa l'assicurazione sull'incendio non è che spera che poi l'incendio ci sia per dire meno male che ho fatto l'assicurazione, va visto in quest'ottica qua. Se uno vuole pianificare la propria spesa nel tempo, sicuramente il prezzo fisso può essere una scelta. In questa fase probabilmente la prezzo variabile comunque può consentire ancora un po' di discesa nel prossimo futuro.
Però quindi, patti chiari, amicizia lunga sin dall'inizio, quando uno poi stipula un contratto che lo mette in una condizione di serenità come per il mutuo a tasso fisso, non deve farsi venire l'angoscia quando vede, magari, se capiterà, speriamo che succeda, una discesa importante, come dei tassi, in questo caso del prezzo appunto dell'energia sui mercati, e non può poi andare a dire all'operatore però tu non mi avevi spiegato bene, adesso sarebbe più conveniente andare dall'altra parte. È un mercato poi flessibile come è diventato quello dei mutui, dottore De Martini, nel senso che il passaggio da eventualmente un'offerta commerciale ad un'altra, se si blocca un'offerta fissa?
No, ad oggi il cliente può cambiare comunque anche col prezzo fisso, e questo crea un po' di sbilanciamento, perché l'azienda che comunque ha approvvigionato la materia prima a prezzo fisso si ritrova che poi ovviamente sul mercato quel prezzo non lo fa più, quindi ci sono un po' dei rischi che sono a carico dell'azienda e che si deve prendere. Però,
infatti, poi, se non mi ricordo male, adesso non mi ricordo quale società ce l'aveva raccontato, in effetti poi queste aperture magari ci sono certi slot in certi periodi in cui si consente un passaggio ad un tot di clienti da un regime ad un altro, ma non per tutti. Adesso non voglio ridire la società.
Io personalmente però devo dire, in questo momento, pur avendo detto che quella offerta imbattibile col prezzo fisso, io penso che dovessi consigliare in questo momento consiglierei ancora il prezzo variabile.
perché è ancora interessante, diciamo.
Sì, poi... diciamo che è un livello di prezzo che, come dire, può salire un pochettino, ma potrebbe anche ridursi ulteriormente.
Però considerando il resto dei servizi che potrebbero essere associati alla scelta che faccio, alla scelta dell'operatore che faccio, quindi tariffa variabile, però magari vediamo che cos'altro l'operatore mi offre.
Non so. Sì, ma diciamo, ripeto, noi abbiamo queste offerte, come le dicevo, stiamo proponendo questa unione anche con la possibilità di prenotare visite e interventi. Insomma, la sanità, sappiamo tutti che la sanità pubblica ha problemi in questo campo.
Ma è il tema del momento.
Come dicevo, abbiamo un'offerta per chi ha particolare sensibilità per il mondo animale, quindi abbiamo l'offerta energia etica, che quindi attenzione verso questo mondo con prezzi comunque competitivi. Anche qua vorrei ecco,
sottolineare. E poi anche un grande impegno sull'altro grande tema del momento, quello delle comunità energetiche. Abbiamo un minuto di tempo, dottor De Martini, però vuole raccontarci qualcosa.
Guardi, io credo che sarà una bella opportunità, forse i tempi sono un po' stretti perché bisogna poi costituirle e realizzarle nei 2 anni. Noi stiamo puntando molto sia sulle comunità energetiche da fonti rinnovabili, che possono essere sia pubbliche che private, quindi possono essere una partnership pubblico-privato. Diciamo, il comune dovrebbe mettere a disposizione, oltre che il tetto della palestra, del comune stesso, di altre strutture pubbliche, anche un terreno almeno di un ettaro da poter destinare a un impianto a terra, perché così facendo l'investimento diventa economicamente sostenibile, perché banalmente fare impianti fotovoltaici sui tetti ha un costo elevato, anche pensate solo all'aspetto della sicurezza, di lavorare in quote eccetera, mentre è chiaro che l'impianto fotovoltaico a terra ha dei costi anche di esercizio, di manutenzione molto più bassi. Queste comunità potranno essere sia pubbliche sia private. Sui comuni sotto i 5.000 abitanti ci sono anche dei fondi del PNRR per finanziare questo tipo di attività, così come l'autoconsumo collettivo che abbiamo anche già realizzato, che prevede la costruzione di un impianto fotovoltaico sul tetto del condominio, per poi servire la comunità dei condomini, quindi dei condomini che vogliono far parte di questo gruppo
locale.
In questo modo l'energia che viene condivisa tra il consumo e la produzione ha degli incentivi significativi.
Posso chiudere con la raccomandazione: nessuno ci staccherà la luce a tradimento.
Sicuro, questo...
non abboccate ai truffatori.
Ai coralli dell'energia. Grazie a Fabio De Martini, amministratore delegato di Uno Energy, per essere stato con noi, e magari avremo modo prossimamente di risentirci di nuovo. Noi sicuramente avremo modo di ritrovarci qua domani, Mauro.
Ma molto volentieri.
Buona giornata a tutti.